L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e staremo insieme per la prossima ora. Buona domenica mattina. Saluto subito gli ospiti che interverranno questa domenica per il Servizio Fitosanitario Cantonale. Do il benvenuto a Cristina Marazzi, buongiorno. Buongiorno Cristina.
Ciao Lara, buongiorno a tutti.
E insieme a te è arrivato oggi a trovarci anche Riccardo Battelli, sempre del Servizio Fitosanitario Cantonale. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Naturalmente il mio benvenuto anche agli esperti dell'Ora della Terra. Vedo subito di fronte a me Tiziano Pedrinis. Buona domenica.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno agli ascoltatori.
E a Daniele Reinhardt. Ciao Dani.
Buongiorno a tutti, ciao.
E dunque un saluto anche a tutti voi che ci state ascoltando ma anche guardando in streaming. La notizia di oggi è che apriamo subito le linee telefoniche. Vogliamo evadere tutte le vostre domande, subito rispondervi, approfittare di questa ora per permettervi di avere i consigli degli esperti. Dunque oggi siamo a tutto campo perché potreste avere consigli fitosanitari, ma anche di frutticoltura, di orticoltura e di giardinaggio. Dunque 0848 03 0808 vi risponderà la nostra telefonista e da lì sarete in diretta insieme a noi. 0848 03 0808. Un disco, naturalmente il primo disco di questa nuova puntata lo dedichiamo alla signora del fitosanitario cantonale, ovvero Cristina Marazzi. Questa è un po' la sua canzone. Loro sono i Moscardini e questa è la Moto Saccoccia.
Che giornata bella, che lenche, un giro in moto senza donna e più. Poi fa una gran tirata da Chas fino ad Airo e se ma gira il fot fu il gir dal Mendrisiot. Vita all'Alpe, con la moto saccoccia, al va per vai paese, ma quasi sempre al grot. Una piretta, di tazzinga vi, una cantata e per un bel formaggin. Col su che calcuan vegna al mesta agosto, a manca al fiar la testa la varosta. Girim subito la moto, fa finta da una gotta. C'apri la strada giusta e va a cave fungo. E sciaul pep con la moto saccoccia. La strada che lui ciapa la porta sempre al grot. Col cuor contento ma con la gola secca, portemi subito
il mei dall'enoteca.
Riposiamo un po', l'aria le fresca e so ci manca no. Si dice che manca un quarto per po' de fan triset. A moli giù la moto, son lì come in diret. La sala in pace, la tua moto s'accoccia. E chi viene in quel bosa, che il bel pompino ai bocci. Tra un punta rigol e venga 48. A gasta denta, polenta e codigot. Si rassonan già i campan, ma dentro al bocca lenga va il mostran. Coi meugioni che si affan sempre più grosso, sospiro e guardi la me moto saccoccia. Vita all'Alpe, le propri tanto sciop, al mola mia la moto, ma guai na via dal grot. La luna è piena,
sai come la noce.
Passa domani, a te il moto saccoccia. La luna è piena, le naia in alta zia, e insieme all'oli, con tutto il formaggin.
La testa la masciopa, e il parco il fanoccio.
O a cape!
Sì, ma col moto saccoccio.
0848 030808 per chiamarci, per intervenire, per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. E questo è il numero. Dunque diamo subito la parola a Sandra, che è in linea con noi e ha un problema su un'azalea. Buongiorno Sandra.
Buongiorno, sì, veramente, buongiorno a tutti. Veramente non è solo un'azalea, ho il giardino pieno di azalee, ma sono delle azalee abbastanza vecchie. Però quest'anno, già l'anno scorso, ma quest'anno sono proprio tutte rovinate, malate, hanno tutte le foglie sul bruciato, è un disastro. Adesso le aveva trattate anche il giardiniere, ma niente da fare, non vengono belle.
Allora le passo subito a Alfredo Baratella.
Sì,
grazie mille.
Buongiorno. Si tratta sicuramente di un attacco di tingide, se le foglie sono puntinate, un po' piombate sulla pagina superiore, e se guarda la foglia invece nella pagina inferiore troverà dei puntini neri.
Sì,
ecco, infatti. Allora noi ci siamo resi conto che i prodotti che si usano di solito cominciano a non fare più effetto. Allora chiedo, ecco, a Cristina se magari c'è una qualche novità, un qualche prodotto magari omologato che funziona forse meglio che non il piretro.
Cristina, ecco. Amarazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale.
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Diciamo che effettivamente il piretro è quello più utilizzato. Mm-hmm. Quindi io non so che cosa ha utilizzato il suo giardiniere.
Non lo so, penso che ha messo quello che mettono di solito per le azalee.
Sì.
L'anno scorso aveva funzionato un po', in primavera erano molto belle, però poi dopo il caldo si ammalano, però adesso sono state anche potate, sono state anche tagliate. Ma le foglioline nuove che stanno crescendo, anche quelle sono già malate.
Ma ed è sicura che è tingide dunque? Ecco, ma bisogna vedere anche il periodo di trattamento, cioè è importante trattare quando l'insetto è presente, perché fa almeno due generazioni, per cui se magari è andata bene in primavera dovrà ripetere ancora una volta il trattamento. Quindi bisogna vedere se c'è, girando la foglia, se effettivamente se ci sono individui ancora sulla pianta, perché trattare se in prevenzione non funziona.
No, ma adesso sono piene, sono proprio piene di questi puntini neri sotto e sopra la foglia, praticamente come si diventa trasparente, sa? Come si schiarisce tanto.
Sì, sì, sì,
e sotto,
no, questa
tutta,
è la
tutta nera.
Sì, sì, questa è la tinnide.
Ecco. Ma sono state trattate un 15 giorni fa, eppure adesso è ancora piena.
Magari passiamo a vedere, lei dove lasci i dati magari
alla nostra telefonista Sandra.
Va benissimo,
grazie.
Allora lascio i dati, grazie mille.
Volentieri,
buona
grazie a lei.
Grazie.
Riferiamo
mille.
Di una domanda della signora Anna Maria, una domanda per Tiziano Pedrini. Dunque passiamo all'orticoltura. La problematica è legata a dei pidocchi sulla scarola. Tiziano.
Sì, è un problema abbastanza comune sulle insalate autunnali, che colonie di pidocchi possono appunto attaccare queste colture. Ma qui, a dipendenza un po' dello stato di sviluppo della pianta, è possibile intervenire con un insetticida direttamente. Si può prendere benissimo un insetticida a base di piretro, quindi un Deril o un Sano Plan Bio, e applicarlo. Naturalmente se le scarole sono già chiuse è molto più difficile prenderle. Comunque le consiglio ugualmente di fare appunto un intervento con un insetticida, che può essere benissimo i due che ho citato, oppure anche un Kendo o Kendo Gold, che può andare benissimo anche quello.
Rimaniamo sull'orticoltura, porri e carote. Questa è la problematica che, se non erro, ha Marcella. Buongiorno, benvenuta signora.
Buongiorno.
Ci dica tutto sui suoi
porri
e le carote.
Allora, io ho un orto abbastanza bello. Però i porri mai a tirare i sciai, è sempre lunghi e stretti, che mi ingrassi col grasso da vacca o il grasso da gallina, tutti gli anni, capisci mia perché? E anche i carotti li vengono piccoli,
allora,
sono su 1000 metri, però
allora,
l'insalata e gli altri roppi vengono bei.
Allora, molto probabilmente i porri sono stati attaccati o sono attaccati da un piccolo insetto, il tripide, che ha l'abitudine di alimentarsi con praticamente succhiando le cellule, vuotando queste cellule, i porri con questo sistema rimangono molto più piccoli. Quindi sarebbe qua necessario intervenire.
Ma sotto o sopra si vedono?
Bisogna acciappare lento per vedere.
Ah, oh, allora.
È molto piccolo. E allora lì bisognerebbe intervenire 3-4 volte durante la stagione con un insetticida e metti dentro un po' di savone insieme. Praticamente spruzzai.
Il savone molla la mia mano, eh?
Il savone molla, ma le metti dentro anche l'insetticida insieme. Quindi
insieme.
Sì, il Deril o il Sanoplan Bio insieme e dovresti risolvere il problema. Questo sarà per l'anchevegno molto probabilmente, perché adesso ormai senza la fine.
E il carotto che viene mai piccole?
Carotolo, il problema le dai un po' dal fatto che è una pianta che la vuoi al terreno troppo gas. In terreno gas i carotoli vengono mia bei.
Quindi, mille piuttosto grasse.
Ecco, allora saresti meglio piantare in un sit in dove che il terreno è piuttosto magro e sabbioso. Scusa?
Perché è un po' da sasso, un terreno un po' sassoso.
No, sassoso va mia tan ben per il fatto che dopo i carotoli vengono tutti storti.
Ah, boh. Allora fammi sci.
D'accordo.
Ecco. Grazie mille,
prego, buona giornata.
Arrivederci.
Grazie tanto.
Arrivederci signora. Dunque, rispondiamo anche a Dolores, che vedo in linea. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno. Allora, io ho un problema inerente alle piante di limoni. Limoni che ho fatto io, con le ghiande. Però vengono grandi 1,5 metri e hanno i pungiglioni. Mentre quella che ho comprato non ha pungiglioni, fa i frutti, adesso c'ha di nuovo i fiori. Quando sono selvatici hanno i pungiglioni.
Le passo, signora Dolores, Daniele Reinhardt.
Grazie mille.
Buongiorno signora, sì, assolutamente buongiorno. È normale che abbiano i pungiglioni, anche le mele da seme hanno i pungiglioni, anche il pero da seme i pungiglioni, questo lo fanno per difendersi, anche quando fa un taglio molto vigoroso su un agrume, i succhioni, le reazioni hanno le spine per difendersi. Allora l'unica cosa che può fare è fare in modo di non concimarli, eventualmente per rallentare un attimino, adesso dovrebbero fermarsi comunque, ma per l'anno prossimo proprio togliere con le unghie la cima del ramo, così si calma un attimino e rallenta un po'.
L'ho già fatto.
Ecco,
sì,
ma non concimi, lasci esaurire il cancime in modo che si calmino, chiaramente non andare nella fase successiva, che è quella di avere delle carenze. Le tenga sempre un po' sotto controllo, adesso diminuisca le irrigazioni.
La mia domanda è, quelli coi pungiglioni non fanno fiori?
Abbia pazienza,
mentre
perché
l'altro li fa.
Sì, ma l'altro sarà innestato, per cui ha un altro flusso di linfa dato dal portainnesto. Quelli sono dei selvatici da seme, deve soltanto avere pazienza.
Io lo innesto con un ramoscello di quell'altro che fa?
No, questo lo può fare senz'altro, però l'agrume in genere è molto fedele alla pianta madre. Molti agrumi vengono, il mandarino è arrivato in Europa da seme, dunque sono molto fedeli al seme della madre.
Allora se aspetto magari mi fa fiori e frutti, fiori.
Sì, cioè prima i fiori e poi i frutti, per cui non gli dia da mangiare, tenga l'irrigazione corretta e faccia una cimatura leggera, non faccia tagli drastici perché sennò peggiora solo la situazione.
Sì. Un'altra veloce. Ho un viburnum molto grande a Poleggio e mi sono diventati tutti bianchi, le foglie e i fiorellini che aveva già su. Mi dà l'impressione come fossero stati spruzzati da qualcosa, perché non è una roba. Dietro dove è protetto non ha niente, e davanti, o può essere il sole che mi ha fatto quel lavoro lì, sole forte.
Ma il sole è arrivato improvvisamente? Perché c'è stato un abbattimento.
No. È circa un mese che era così.
Ma lui può avere subito comunque un attacco di tingere. C'è una pavimentazione di asfalto o una pavimentazione rigida che scala?
Ma non vicino. Sì, ecco. Lontana.
Altrimenti
si può dargli su qualcosa, spruzzargli su qualcosa?
Bisognerebbe sapere, ma potrebbe. Cristina mi dà il suggerimento, probabilmente Ovidio.
Ovidio, sì. Ok, allora per l'ovidio c'ho già cosa fargli.
Benissimo.
Va bene, la ringrazio, una buona
grazie
domenica a tutti.
Buongiorno,
grazie.
Buongiorno
grazie
Dolores.
Grazie mille, grazie.
Tra poco continueremo a rispondervi al telefono, ma non soltanto, anche a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp, e poi finalmente arriveremo a parlare della stagione vegetativa 2019 con i nostri esperti, i nostri ospiti che sono arrivati a trovarci questa domenica, ovvero il Servizio Fitosanitario Cantonale, qui oggi proprio per parlarci delle ultime problematiche, degli ultimi controlli e degli ultimi risultati ottenuti. Un disco e si torna in diretta nell'ora della terra.
La musica sinfonica o da camera è bella, molto bella, già si sa. E per suo ben Beethoven lo Scarlatti, mia zia Carlotta in estasia va. Io invece preferisco la bandella, che suona in un grottino chi visì. Là c'è la compagnia molto bella, dove non manca mai un dicer da vi. Le la bandella del Carletto, con un Giovanna al Bombardì, col Pepin al clarinetto, alla tromba che è un marchì. E con sono artisti uno, Iecalon, buon, buon. Turista che sei di passaggio e vieni ad ammirare il bel Ticino, non ti dimenticare i nostri grotti e oltre al vino trovi formaggi. Se poi ti piace il ballo al piano strano e l'atmosfera gaia al paradiso, non è molto lontano da Lugano il bel grottino dalle grandi
di nuovo in diretta nell'ora della terra con Riccardo Battelli. Parliamo delle ricerche e del lavoro, grande lavoro che ha fatto il Servizio Fitosanitario Cantonale anche durante questa stagione vegetativa 2019. Vogliamo fare una piccola carrellata dello stato generale dei vigneti, Riccardo, per capire un po' in quale situazione si trovano i viticoltori.
Diciamo che in generale la situazione dei vigneti è buona, diciamo, è stata una stagione tutto sommato generalmente non problematica, poco problematica per quel che riguarda la classica malattia come la peronospora, un qualche problema in più per quel che riguarda l'oidio, soprattutto in alcune zone in cui è stato un po' sottovalutato. Adesso siamo in una fase ovviamente che in alcune situazioni è iniziata già la vendemmia, soprattutto varietà precoci e bianchi, e con la settimana che arriva le cantine apriranno e comincerà il grosso della vendemmia. Il problema attuale più importante rimane quello della Drosophila Suzuki, il moscerino del ciliegio, che è ben presente sul nostro territorio, generalmente non ha fatto grandi danni fino a questo momento, se non nelle zone più marginali, quindi nelle valli, nella Leventina, Val di Blenio, oppure nella Val di Maggia, oppure in vigneti particolarmente sensibili, quindi o varietà sensibili precoci come il Divico, oppure in vigneti situati in prossimità di boschi, oppure in vigneti con degli acini già danneggiati da altre problematiche. Quindi i vigneti dove sono presenti vespe, colpiti magari dalla grandine, lì la drosofila sta creando effettivamente dei problemi anche importanti. Soprattutto nei vigneti dove la maturazione è ancora lontana dall'essere raggiunta, l'uva dovrà rimanere sulla pianta ancora per almeno 10 giorni e qua la situazione potrebbe effettivamente ancora peggiorare.
Quindi si spera in un abbassamento delle temperature, in un innalzamento delle temperature, o si spera semplicemente guardando al cielo?
Si spera di arrivare in modo abbastanza rapido alla maturazione delle uve anche nelle zone più diciamo tardive. Diciamo che la popolazione della drosofila in generale non è altissima, c'è stato un abbassamento della popolazione dovuto all'abbassamento delle temperature avute alla fine di agosto, dopodiché a partire da questa settimana, ancora con l'innalzamento delle temperature, la popolazione della drosofila sta ancora aumentando. Quindi diciamo tutto dipenderà ovviamente dalle condizioni della prossima settimana, dei prossimi 10 giorni e dalla velocità con cui si arriverà eventualmente alla vendemmia.
E dunque, situazione drosofila Suzuki, abbiamo capito, è una situazione complessa, siamo in attesa. Come è rimasto in attesa un sacco di tempo il nostro Roby, che è già in linea. Io mi scuso Roby per l'attesa. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno. Mica un problema col compostaggio, no? Mi sente?
Sì, prego, prego, ascoltiamo.
Il compostaggio che metto quando tagli l'erba e scie, bruticarese a cucina, ammassa formò sotto di larve bianche lunghe circa 2 cm come fai a nei, e mi è già capito un anno, assumia che verdura lei che può provocare sto stirocchi.
Allora Roby, qui gli esperti si guardano, qui il primo che si muove è quello che parla, e quindi la prima che si è mossa è stata Cristina Marazzi, ti ho vista.
Oh. Allora, buongiorno. Credo che si tratti, adesso bisognerebbe vedere una fotografia, ma dalla descrizione è tipicamente la filoperta orticola, il maggiolino degli orti, attualmente presente appunto nel terreno come sotto forma di larva, e ha, se me lo può confermare così almeno siamo sicuri che di quello che stiamo parlando, ha la regione della testa di colore arancione.
E che la guardare di figlio.
Da darne già, perché magari non si tratta di quello, ma io
penso, perché sono stati un po' d'anda più metti i pel da pondatera di patati, no? Dopo la mia fiora la vita un po' quest'anno. La pensa mia che è una verdura, capo.
No, almeno no. Se la dimensione della larva è un po' più piccola del dito mignolo di un o il dito mignolo di sua figlia, adesso mi è sembrato di capire che ha una figlia, se...
No, ma le grande.
Ah, le grande, e beh, comunque...
La 37 anni.
Ah, ecco, però la gara...
No, abita chi da sud.
Ah, ecco.
No, lungo un paio da centimetri.
Sì, ecco, se allora si tratta, penso, di quello, Tiziano.
Ma potrebbe trattarsi anche della cetonia dorata, perché le larve sono... Le
sono
dimensioni
tutte simili.
Sono simili.
Sì, sono tutti sono comunque maggiori.
Però l'acetone non fa assolutamente danno, quindi comunque non è dovuto alla pelle delle patate.
No,
l'acetone in modo particolare.
Puzza, tanto del mofo, la sarsiela, no? Puzza, la zava, il grano rosso, e poi quelle anche.
Ma no, ma poi quella è la questione della fermentazione.
La fermentazione.
Puzza il compostaggio, non la larva.
No, anche
Roby, facciamo una cosa, non riesce proprio a fare una fotografia?
Sì, poi mandiamo anche a WhatsApp.
Grazie, benissimo, facciamo così e le rispondiamo via messaggio WhatsApp.
Dopo mo c'è una domanda al Tiziano. I por, guasci mai o no? Perché mi scimi, ma le giusti,
no,
i por.
No, in sé le mie necessarie, anzi le negative sci mai, per il fatto che se gattai un via la foglia, la pianta la viene indebolita. E quindi la crescerà
perché
meno.
Ho scritto sci me, che se mossi un po' più sì.
Si slunga più se forse. Ma si slunga più mia.
No, ma dico la foglia, la caccia mo tanto.
Ah sì, ma la foglia, la caccia foglia, mo da neuf. Perché mai
allora le mie sci mai.
Le mie sci mai comunque.
Neanche tirare via fuori da parte.
No, sì, no, mia... assolutamente. No, che sapo dove sci mai, magari alla fine d'ottobre, inizi da novembre, in modo che se fiocca la pianta la viene schisciata. Se sa il catai d'inverno.
Ok, grazie.
Prego.
Grazie.
Aspettiamo il suo
buona
messaggio, Roby.
Sì.
Grazie a lei. Vedo, andiamo con ordine. Diego, benvenuto.
Sì, ciao Lara, complimenti per la trasmissione.
Buongiorno Diego, grazie.
Se mi ho un problema con una processione aria, penso che è una processione aria, perché su la Sara la mi fa su di come di ragnatese, no? E poi che su di come di gat virt e di larvi vir, no? E i suoi si puntina tutto rosso. Vorrei sapere cosa devi fare.
Io qua ho visto muoversi Daniele Reinhardt e anche un po' Riccardo Battelli, però Daniele Reinhardt può essere processionaria?
No. Non è la processionaria del pino, può essere comunque della famiglia, in quel caso lì se è un nido solo io non lascerei perdere, anche in funzione della dimensione del salice, altrimenti può raccogliere il nido e eliminarlo. Ecco. Lo può fare nei rifiuti domestici.
Raccoglierlo però...
Io metterei un paio di guanti per sicurezza, perché non sappiamo cos'è esattamente e ci sono comunque dei bruchi di farfalla che possono dare dei grossi problemi di allergia. Allora sì, per sicurezza prendere...
Il nido lo trovi giù per terra.
Ma se lo trova per terra vuol dire che ha fatto il nido per terra o è caduto dalla pianta. Non cambia granché, lo prende e lo elimina meccanicamente. Non deve fare un trattamento, assolutamente.
Ecco. Va benissimo, grazie.
Grazie a lei Diego, grazie,
ciao,
buongiorno.
Ciao.
Continuiamo a rispondere alle vostre telefonate. Katia è in linea, benvenuta signora.
Buongiorno.
Buongiorno Katia.
Io mi chiedevo se la dipladenia fosse una pianta che fiorisce ogni anno e visto che è in terra si può fare qualcosa per evitare che muoia durante l'inverno.
Alfredo Baratella.
Sì, beh, la dipladenia si comporta come un rampicante normale, il problema è che da noi non sopporta le temperature basse, se appena sfiorano gli zero gradi la dipladenia muore, dunque io le consiglio se riesce a tenerla in un vaso e a portarla in una zona riparata facendole comunque sentire le temperature basse, dunque facendoli fare comunque il riposo invernale, come si fa per i limoni, dunque l'ideale sarebbe portarla in una zona fresca ma luminosa per poi riportarla all'esterno, riconcimandola bene, perché comunque la dipladenia è una grande consumatrice, al mese di maggio.
Sì, quindi io posso tirare, se devo quando cominciano a abbassarsi le temperature, posso scavarla e metterla in un vaso e in garage.
Ecco, se la scava la poti anche, perché altrimenti magari rischia di tagliare delle radici troppe rispetto alla lunghezza dei rami e la metta in garage.
Okay.
Sì.
Quindi devo tenere 10 centimetri più o meno?
No, anche più lunga, e lasci comunque un po' di foglie.
Ok.
Adesso non so quanto sia grande la sua dipladenia, ma...
sono piccoline, saranno 30 o 40 centimetri.
Ok, la tagli della metà più o meno.
Ok, perfetto, grazie allora.
Grazie.
Grazie a lei. Buongiorno Katia, arrivederci. Dunque, prima di continuare a rispondere alle vostre telefonate, vedo Maria Elena, vedo Gianni in linea, vedo altre persone in linea, però vorrei rispondere a un messaggio WhatsApp, perché oggi abbiamo dato priorità alle telefonate, ma ci piacerebbe molto anche condividere le problematiche che ci arrivano attraverso i vostri messaggi WhatsApp, quindi poter leggere i vostri messaggi e poter rispondere in diretta via radio. radio ai vostri messaggi WhatsApp, perché è un peccato non condividere queste problematiche che possono essere comuni. Dunque vado a leggere questo messaggio nello specifico, poiché interessa proprio il servizio fitosanitario cantonale. Oggi noi abbiamo ospiti proprio Riccardo Battelli e Cristina Marazzi, dunque, che rappresentano l'ufficio. Sarei interessato a conoscere l'opinione del servizio fitosanitario. Sento pareri divergenti per rapporto alle catture massali di Drosophila suzuki. Chi dice che attirano solo le Drosophila suzuki di altri vigneti, tra parentesi, che non fanno catture massali. Chi invece dice che quelle dei vicini restano al loro posto, quindi la cattura massale ha senso. Grazie per la risposta. Questo ci scrive Michele. Dunque, chi risponde a Michele?
Ma posso cominciare io, poi se Riccardo vuole intervenire più specificatamente per la vigna. Allora, noi come servizio abbiamo una strategia, che è quella della cattura massale, per vedere l'andamento delle popolazioni. Questo è il nostro scopo quando facciamo una cattura massale e la mettiamo almeno una trappola per coltura che ci interessa. Questo da una parte, come può venire utilizzata una cattura massale. La cattura massale che intende l'ascoltatore sono quelle catture fatte da trappole disperse magari nella coltura stessa, nella parcella stessa, per diminuire la popolazione. Ecco, noi su questo abbiamo una strategia, consigliamo una strategia ben precisa. Noi consideriamo che sia molto utile questo tipo di cattura massale, però fatta solo sul perimetro della parcella, nel senso che le trappole dovrebbero essere messe proprio soltanto sul perimetro e non all'interno, perché hanno una funzione quasi di barriera, proprio anche perché, se è vero che attirano anche le drosofile dei vicini, ben venga, perché fa proprio da barriera, ecco.
Perfetto. Vedo che è arrivata la fotografia di Miriam, un'ascoltatrice che ci ha mandato le foto di queste pesche puntinate di bianco. Vorrebbe sapere perché sono così e come le può trattare. Dunque, che cosa dicono gli esperti?
Sì, io troppo tardi.
Troppo tardi, eh?
Ho chiesto prima a Cristina, era questa pesca aperta appunto che all'interno aveva queste macchie un po' più scure, e mi ha confermato appunto che era un danno,
sì,
di cimice.
Si tratta di cimice, sì, si tratta probabilmente di cimice asiatica, e lì adesso chiedeva sulla potatura? No, chiedeva cos'era proprio esclusivamente il danno. Il danno è dovuto da cimice, e questo tipo di danno viene fatto in primavera, quindi bisognerebbe veramente tenerle d'occhio.
Tra poco parleremo anche di cimice. Ci sono tanti amici del servizio fitosanitario cantonale di cui non abbiamo ancora accennato. Parleremo anche di flavescenza dorata della vite. Naturalmente prima rispondiamo a Maria Elena e a Gianni, che attendono da un po' in linea. Dunque, vedo che Gianni è colui che aspetta da più tempo, se non erro. Dunque, Gianni, buongiorno, benvenuto, e le chiedo scusa per l'attesa.
Niente, si immagini, buongiorno. Senta, io volevo chiedere, ho un prato che è infestato dalle ginestre, le ho tagliate con la motosega e le ho pedellato il tronco che rimaneva, no, con un po' di Roundup, però ricrescono ancora. Cosa devo fare?
Ma se proprio non vuole avere le ginestre, direi di provare a strapparle con un piccone, con una gaia, in modo tale da togliere il tronco. Non andrei a mettere del Roundup in un prato per poi magari fargli per pascolare gli animali, sarebbe un po' peccato. Non so.
Cosa è, certo, pensi? Che strapparle così tanto è grande lavoro, Non c'è, sì, un sistema per spruzzarle le ginestre.
Ma hanno le foglie talmente piccole che dubito che riescano ad assorbire il diserbante.
Beh, in ogni caso sono state tagliate, per cui non c'è più superficie fotosintetica. E dunque comincia dall'inizio, come si può dire, e comincia a strapparle adagio adagio. Ovviamente con un taglio forte, magari, se l'ha fatto tardi, magari non si riprendono più. Se l'ha fatto in primavera, è il sistema di coltivazione della ginestra, tra virgolette, di tagliarla molto in primavera dopo la fioritura, per avere poi una fioritura molto abbondante l'anno prossimo.
Va bene, grazie.
Prego.
Grazie a lei, Gianni.
Buongiorno.
Buongiorno, buona domenica. Maria Elena, benvenuta.
Buongiorno a lei, signora Lara.
Buongiorno.
Io ho un problema, cioè problema, una domanda. Ho piantato delle verze per la prima volta, non l'ho mai fatto e vorrei sapere come si trattano, perché adesso sono diventate belle con delle foglie molto grandi, ma non so se lasciarli, se toglierle, perché sono tutte belle, non sono ammalate né niente.
Allora, buongiorno signora. Allora, la verza,
buongiorno a lei.
La verza dipende un po' quando l'ha piantata. Quando le ha piantate?
3 settimane fa.
Quindi 3 settimane fa siamo un po' troppo tardi per una verza, perché la verza dovrebbe essere piantata entro la metà di luglio, per poter arrivare a fare il cespo, diciamo la testa, entro la fine dell'autunno, l'inizio dell'inverno. Ci sono delle varietà che passano anche l'inverno, che possono essere raccolte anche in primavera. Quindi in sé non deve fare assolutamente niente e avere speranza che arrivino ancora a poter formare appunto la testa, il cappuccio. Lasci tutte le foglie, lasci veramente tutto.
Sì. Allora devo lasciare tutto così e aspettare, avere fortuna che si faccia.
Sì, però l'anno prossimo si ricordi che entro metà luglio deve piantare le verze.
Devo piantarle. E poi posso fare un'altra domanda? Ho piantato anche della trevisana.
Sì.
È venuta anche lei alta, molto bella, ma sono tutte foglie verdi. Anche lì cosa devo fare?
Lì devo avere unicamente pazienza, che quando le temperature scenderanno si formerà il cespo al centro della pianta.
Ah, ecco.
Ci vuole semplicemente pazienza e tempo.
E devo bagnare molto?
Bagnare in autunno generalmente non è più necessario, perché l'umidità e le precipitazioni generalmente sono sufficienti. Però se dovesse esserci un periodo di siccità ancora in autunno, può senz'altro bagnarle una volta alla settimana, però generalmente non è necessario.
Va bene.
Maria Elena, buona domenica.
Grazie a lei, signora Lara.
Grazie di nuovo.
Arrivederci.
Riferisco di Norma, che ha un problema con le zucche decorative. Tiziano chiede se continuano a crescere o se è meglio toglierle. Quanto devono dunque rimanere attaccate alla pianta le zucche decorative?
Ma le zucche decorative normalmente vengono raccolte una volta che hanno raggiunto le dimensioni della varietà, quindi è molto difficile dare una ricetta in questo caso. Se le zucche sono già ben formate, sono mature, può senz'altro raccoglierli durante tutta la stagione fino all'arrivo del gelo.
E siccome siamo in tema orticoltura, vedo in linea Claudio. Buongiorno Claudio, se non sbaglio lei vorrebbe parlare con Tiziano Pederinis.
Pronto, sì, grazie.
Ci dica il suo problema, cortesemente prima abbassi il volume della sua radio, per favore.
Ecco.
Bravissimo, grazie Claudio, prego.
Io i cuori di bue, i pomodori che incominciano a maturare e una bestia me li incomincia a mangiarmeli.
Ma molto difficile dire di cosa si tratta.
Molto probabilmente i cuori di bue?
Si tratta di una larva.
Tutti.
Si tratta di una larva, di una farfalla, sicuramente dovrebbe vedere che ci sono delle larve in giro sulla pianta.
Le larve non ce ne sono, io ho guardato, non so, c'è qualche trattamento che si può fare?
No, se non ci sono, se non si vedono i colpevoli di questa manifestazione, naturalmente non è possibile intervenire.
No, non si vedono, perché io al mattino trovo il pomodoro mangiucchiato, lo lascio. Però continuano a mangiarlo.
E quello che volevo dirle, probabilmente i danni avvengono di notte, ci saranno delle agrotidi nel terreno, nella zona circostante. Provi a guardare attorno alla pianta, magari sottoterra, lì si vede qualche larva di farfalla.
Perché appunto è il primo anno che mi succede.
E dopo il cuore di bue, avendo l'epidermide molto più sottile, naturalmente, molto probabilmente questo parassita preferisci il cuore di bue rispetto agli altri.
Trattamenti non ce ne sono.
I trattamenti insetticidi agiscono solo se possono essere colpiti naturalmente il parassita stesso.
Perché adesso sono quasi finiti tutti, cioè me li hanno mangiati quasi tutti. E ecco, questo dovrò controllare.
E non si tratta di lumache, di limacce. Potrebbe anche essere il caso.
No, perché sono in alto.
Sì, sì, ma...
Non ci sono, le piante sono belle, sono pulite. Non...
Oh, allora si tratta di una larva di farfalla sicuramente.
Niente Claudio, larva di farfalla, Tiziano si è espresso.
Un'altra cosa posso?
Velocissimo, cortesemente, Claudio.
Allora, il sedano, ho seminato il sedano il primo anno, tutto sempre bene. Quest'anno le foglie dopo un po' si accartocciano e non, il gambo non cresce più, rimane verde.
Se le foglie si accartocciano, si tratta di una nuova malattia che è apparsa nel corso dell'anno scorso o due anni fa, e contro questa non si può fare assolutamente niente, si tratta di un fungo. Quindi,
e in questo caso bisogna cambiare la terra?
No, non è, anche cambiando la terra non risolve il problema, molto probabilmente la malattia è trasportata dal seme. E questa malattia dà dei problemi molto grandi anche ai professionisti quest'anno. E l'anno scorso anche è stata più o meno la medesima cosa.
Appunto, io il primo anno che cedono mi va male tutto.
Si tratta di un'antracnosi che può colpire numerose piante, dalla fragole al sedano al prezzemolo, e quindi per il momento stiamo ancora brancolando nel buio per risolvere il problema. Quindi metto il cuore in pace col suo sedano.
Va bene, grazie.
Prego, ma ci mancherebbe,
grazie,
Claudio.
Buona domenica, grazie.
Grazie. Io chiudo ufficialmente per oggi le nostre linee telefoniche, perché vogliamo tenere gli ultimi minuti di trasmissione proprio da dedicare al servizio fitosanitario cantonale, e poiché i vostri messaggi WhatsApp sono davvero tantissimi e vogliamo avere il tempo per rispondere anche a questi. Dunque, una canzone e poi si torna in diretta con Cristina Marazzi e con Riccardo Battelli del Servizio Fitosanitario Cantonale. In diretta oggi nell'Ora della Terra ospitiamo ben due rappresentanti del Servizio Fitosanitario Cantonale, dunque con Riccardo Battelli parliamo anche di flavescenza dorata della vite. Dunque, la situazione in questo momento della stagione è com'è?
Diciamo che quest'anno è un'annata un po' particolare, nel senso che si hanno diverse piante che mostrano i sintomi, diciamo mediamente ci sono più piante sintomatiche rispetto alla scorsa stagione, quindi è una malattia che comunque è sempre ben presente sul nostro territorio, salvo alcune zone ancora indenni, momentaneamente indenni nelle valli. E diciamo l'incidenza delle piante sintomatiche sembra appunto essere superiore. Questo non è assolutamente dovuto alla moratoria che è in corso, che è entrata in vigore quest'anno, ma queste piante sintomatiche sono piante presumibilmente che sono state infettate in anni passati, quindi 2, 3 o magari anche 4 anni fa, e adesso mostrano i sintomi. Questa è dovuto probabilmente a delle condizioni ambientali, quindi alle condizioni ambientali di questa stagione, quindi alla siccità, al caldo, e a fattori che diciamo possono incidere sull'uscita dei sintomi. Direi che questo è un buon anno per cercare di eliminare dal vigneto questa malattia. Ricordo che è una malattia di quarantena, quindi la lotta è obbligatoria anche la notifica del ritrovamento di piante sintomatiche al servizio fitosanitario, e la loro rimozione e il loro estirpo immediato comunque sia entro la ripresa vegetativa dell'anno successivo, quindi del 2020. È una malattia che è causata da un fitoplasma, quindi un batterio diciamo senza parete cellulare, per la quale non c'è un rimedio, nel senso che non ci sono trattamenti fitosanitari efficaci sull'organismo che causa la malattia, e quindi sono molto importanti tutte queste strategie di contenimento che mirano alla riduzione del bacino di infezione della malattia. Quindi gli estirpi sono fondamentali.
Riccardo, sono fondamentali gli estirpi in questo caso? Stiamo parlando di flavescenza dorata. La mia domanda è questa: quanto sono fondamentali le persone che interagiscono col servizio fitosanitario cantonale? Perché è vero, se non erro, ogni lunedì esce il bollettino fitosanitario ed è un davvero prezioso contributo che voi date ovviamente alla popolazione, è qualcosa da seguire come linea guida, cioè il bollettino fito è qualcosa che chi ha del verde deve leggere, nel senso che lì si trovano le informazioni ultime, gli ultimi dettagli, gli ultimi riscontri, perché voi andate sul terreno, studiate, avete dei riscontri e lì questi riscontri finiscono e quindi arrivano a chi poi si ritrova la pergola piuttosto che il vigneto da trattare.
Esattamente, il bollettino fitosanitario è il nostro strumento di comunicazione con l'esterno, è lo strumento principale ed è anche quello più aggiornato. Noi come servizio fitosanitario facciamo dei monitoraggi sul territorio, come anche ha detto prima Cristina, sulla drosofila, ma non solo, su diverse malattie, e ciò che riteniamo rilevante che deriva dai nostri monitoraggi lo riportiamo sul bollettino fitosanitario. Quindi è chiaro che chiunque sia interessato delle tematiche agricole fitosanitarie dovrebbe leggere il bollettino fitosanitario. Noi facciamo dei monitoraggi, rimane fondamentale l'apporto delle persone, degli agricoltori o anche degli hobbisti, semplici appassionati che ci danno delle indicazioni, fanno delle osservazioni. Noi al servizio fitosanitario siamo 3 persone, quindi per noi è impossibile monitorare tutto il territorio, quindi per noi è di fondamentale importanza sono le segnalazioni.
Io difatti ringrazio 2/3 del servizio fitosanitario cantonale che oggi sono venuti qui in studio per rispondere alle domande del pubblico, e siccome Riccardo diceva proprio le segnalazioni del pubblico sono fondamentali, abbiamo ricevuto all'Ora della Terra una busta contenente delle nocciole, e delle nocciole, Alfredo, la persona che ci ha mandato questa lettera scriveva da... Da che paese?
Da Gordola, e diceva appunto che queste nocciole si da qualche tempo a questa parte erano amare, deformate e non più belle come una volta.
Cristina Marazzi le ha osservate e la risposta è che queste nocciole hanno subito un attacco da parte di quale insetto?
Ma del solito, della cimice senz'altro, anche per cimice asiatica in questo caso, anche se devo dire che la presenza di questo insetto normalmente quest'anno è stata abbastanza contenuta. Poi arriverà nelle case, arriverà anche in maniera molto massiccia, ma abbiamo assistito in questi ultimi 2 anni a uno spostamento di preferenze, non sappiamo ancora quale sia durante la stagione vegetativa la pianta che preferisce. Danni ce ne sono stati, ma molto locali.
Quindi diciamo che siete più preoccupati per quanto concerne la pupilla?
Ma siamo preoccupati in generale per tutto quello che aumenta e anche limitatamente fuori controllo. E la pupilla fa parte di queste, ci preoccupa di più perché è un organismo di quarantena, ecco, nel senso sappiamo, l'abbiamo trovata a Stabio in maniera definitiva, vuol dire che l'abbiamo trovata anche in natura, quindi ci sono dei focolai, c'è un focolaio ben preciso che verrà ufficializzato a breve.
Quindi se le indicazioni per quanto concerne per esempio la flavescenza dorata sono indicate sul bollettino e quindi bisogna trattare in un certo modo, bisogna effettuare dei passaggi, per quanto concerne la pupilla cosa bisogna fare? Si può fare qualcosa o si è davvero senza armi in questo momento, si può solo osservare e segnalarvi dove viene ritrovata?
Ecco, ci sono 2 aspetti, come dicevi qui è presente il 2/3 del servizio fitosanitario e l'altra unità è divisa in 50 e 50 da Giorgia e Marta, ma in realtà ci sono un sacco di altri attori che partecipano alle nostre attività. Una fra tutti mi viene da nominarla perché è molto in ombra, ma è Michela Maier che ci fa la determinazione delle trappole di Drosophila. Però al di là di questo ci basiamo moltissimo sulle segnalazioni, quindi c'è questo discorso in questo momento, in particolare per la pupilla siamo un po' in balia, non sappiamo esattamente dove sia e in che misura sia presente, abbiamo fatto un monitoraggio abbastanza a tappeto, abbiamo un'idea. E quindi tutte le segnalazioni che provengono dalla popolazione, quindi che partecipano attivamente a questo monitoraggio, per noi sono fondamentali. Le segnalazioni arrivano in continuazione. Adesso va detto che la pupilla è rientrata in uno stato di dormienza, nel senso che sottoterra, almeno gli adulti che sono presenti sul territorio si sono messi sottoterra e sono queste larve bianche, un po' come citate poco fa dall'ascoltatore nel composto, molto simili e sono, resteranno fino all'inizio di giugno. Quindi c'è questo discorso da fare, il servizio fitosanitario è rappresentato da noi ma è coadiuvato da un sacco di persone che ci danno una mano nel monitoraggio e dall'altro ci sono queste attività anche di ricerca, quindi che cosa bisogna fare per la pupilla per rispondere alla domanda, ci sono tutte queste nuove problematiche vengono affidate anche in parte a noi come monitoraggio e in parte alla ricerca e in questo momento c'è soprattutto Agroscope Recchenolza Zurigo che si sta occupando della problematica e stanno testando dei funghi entomopatogeni.
Chiudo sulla cavalletta egiziana, sono state segnalate alcune cavallette egiziane, nome giusto Anacridium aegyptium.
Aegyptium, sì.
Non c'è problema, sono state segnalate. Velocissimamente, Cristina, arrecano danno?
Molto velocemente. Allora, per noi è ancora una problematica che non è una vera problematica, anche se Riccardo, e gli cedo la parola, ne ha trovate diverse anche in vigna.
E te le sei mangiate?
No, ci sono no, per ora no. Diciamo che ci ho pensato a fare un sandwich.
Perché sono 7 centimetri più o meno.
Esattamente, diciamo, la femmina raggiunge anche 7 centimetri, il maschio è un pochino più piccolo. Ho ricevuto 2 segnalazioni in 2 vigneti, uno nel sottoceneri, uno nel sopraceneri, dove ci sono stati diversi individui di questa cavalletta, dove ho riscontrato dei danni su foglia, sul picciolo e sul rachide del grappolo, dei danni riconducibili alla cavalletta, ma tutto sommato trascurabili.
Grazie Riccardo Battelli, grazie Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, grazie a Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini, se grazie a tutti voi per aver ascoltato L'Ora della Terra, da Lara Montagna è tutto, grazie anche a Mauro Benzoni in regia, torniamo tra 7 giorni. Buona domenica su Rete 1.
L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.